A proposito di salvinate, non stupisce il fatto che due femminicidi commessi a pochissima distanza da membri delle forze dell'ordine non abbiano suscitato alcuna reazione della sua macchina della propaganda. Lunedì scorso era arrivata in mattinata la notizia del poliziotto che aveva ucciso la compagna a Ragusa con la pistola di ordinanza. Tre giorni dopo un finanziere ha accoltellato la moglie. Tutti e due si sono poi suicidati con le pistole d'ordinanza dopo aver ammazzato le compagne. Circa un mese fa un episodio analogo era stato commesso da un secondino, da un agente di polizia penitenziaria. Ma ovviamente non mancano femminicidi e omicidi in famiglia commessi da carabinieri, vigili urbani. Credo si salvino i forestali, ma potrei sbagliarmi. Comunque, ancora più frequenti rispetto agli omicidi in famiglia, ai femminicidi, alle stragi, omicidi, suicidi, eccetera, sono i suicidi e basta, veramente frequenti tra gli appartenenti alle forze dell'ordine, anche in questo caso ad ampio spettro. Insomma, è abbastanza evidente che alcune particolarità, peculiarità di queste professioni, tra cui sicuramente la somministrazione della violenza, non facciano bene neanche a chi la somministra, ai loro familiari. Tra l'altro è importante sottolineare il fatto che si tratta di un fenomeno che si manifesta esattamente allo stesso modo in altre parti del mondo. Cioè, gli omicidi, i femminicidi, gli omicidi suicidi da parte dei membri delle forze dell'ordine si verificano anche in Francia, negli Stati Uniti, in Spagna, in Germania, seppure in quantità differenti, ecco. Comunque non è certo un primato italiano, eppure l'eccezionalità che circonda le forze dell'ordine, eccezionalità che si manifesta anche nella censura delle riflessioni rispetto a fenomeni strutturali di questo tipo, probabilmente è anche questa eccezionalità a contribuire alla diffusione di questi fenomeni, perché evita che vengano affrontati lucidamente, osservati nella loro estensione. Comunque ci torneremo più avanti, appunto per quanto riguarda i tassi di abbandono e le carenze di reclute all'interno delle forze dell'ordine negli Stati Uniti, un fenomeno interessante, tra l'altro anche per quanto riguarda le violenze in famiglia, gli omicidi, i femminicidi da parte delle forze dell'ordine. In ambito statunitense c'è molta più letteratura a riguardo. Forse perché ci sono anche pezzi del mondo della ricerca e pezzi del giornalismo investigativo che sono meno supini rispetto ai canoni della sottomissione tipica italiana rispetto all'intoccabilità di determinati settori. Comunque, appunto, ci torneremo in seguito. Di fatto, di sbirri suicidi, sbirri assassini non si parla in modo strutturato, mentre invece, forse anche per distrarre dal fatto che i due responsabili dell'ultimo grande stupro mediatizzato fossero politicamente e culturalmente perfettamente allineati alla propaganda salviniana, ecco calare tatticamente la carta della castrazione chimica. Tanto arriva un messaggio al 346-66-73263. Rispetto appunto alle categorie che avevamo precedentemente elencato, all'interno delle quali si verifica con una frequenza decisamente allarmante l'attitudine al femminicidio, all'omicidio-suicidio. Il messaggio ci dice che forse si salvano pure i pompieri, ma solo perché non hanno pistole di ordinanza. Beh, hanno le accette. Però appunto non credo sia esclusivamente una questione di armi, di ordinanza, anche se sicuramente il fatto di avere una pistola a portata di mano quando si ha un accesso di rabbia, un eccesso di rabbia, non aiuta. Che, dicevamo, rispetto alla asimmetria tra la mediatizzazione di fenomeni assolutamente terrificanti come gli stupri e gli omicidi suicidi di membri delle forze dell'ordine, c'è una certa appunto asimmetria rispetto allo spazio che occupano all'interno delle riflessioni su questi fenomeni, soprattutto al di là dell'articolo spot e via dicendo. Rispetto appunto a questo stupro particolarmente scomodo per la compatibilità con la propaganda di regime, ecco che viene calata come forma probabilmente anche di distrazione la carta della castrazione chimica. E quindi torniamo a parlarne. Arriva ancora un messaggio che mi ero perso rispetto appunto sempre alla statistica dei corpi di polizia, che mi dice: sbagli, ora i forestali fanno parte dei carabinieri, quindi anche loro colpevoli. Anche se non mi risulta ci siano stati proprio, al di là della partecipazione del irreggimentamento all'interno del corpo dei carabinieri, non credo che i forestali in modo specifico abbiano un livello paragonabile a questi, a queste altre forze di polizia nel tasso di omicidi e suicidi. E ancora un messaggio. Il senso degli sbirri per la morte, un tema degno della trattatistica metafisica. Che verve. Gli ascoltatori e ascoltatrici di Blackout. Ma appunto, chiudiamo un attimo questo argomento, ci torneremo nell'arco della puntata. Adesso cerchiamo di concentrarci sulla castrazione chimica, dando per scontato che appunto gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout abbiano già consultato il web a proposito, insomma, seguito percorsi di autoformazione a riguardo. Potremmo anche non dilungarci sulle basi della castrazione chimica, appunto, ma magari rilanciare, come la settimana enigmistica, sul forse non tutti sanno che. Beh, innanzitutto, molto evidentemente, qua però torniamo alle basi, castrazione chimica non significa che ti sciolgono le balle nell'acido. Sì, ovviamente, che ti somministrano dei farmaci che inibiscono la produzione di testosterone. E quindi verrebbe da dedurre che la colpa sia riconducibile alla superproduzione di testosterone negli stupratori. No, si riconosce questa anomalia, si interviene con un inibitore della produzione del testosterone, problema risolto. A questo proposito c'è una ricerca, prodotta dalla canadese Jennifer Wong e dal californiano Jason Gravel, ricerca rilanciata dalla ATSA, Associazione per il Trattamento degli Abusatori Sessuali, organizzazione internazionale multidisciplinare che nel suo statuto si identifica come scopo quello di rendere la società più sicura prevenendo gli abusi sessuali. ATSA promuove una ricerca solida, pratiche efficaci basate sull'evidenza, politiche pubbliche informate, strategie collaborative delle comunità per il trattamento e la gestione delle persone che hanno agito o subito abusi sessuali. Insomma, non proprio dei fricchettoni. E questa ricerca, appunto, si intitola Do Sex Offenders Have Higher Levels of Testosterone? Ovvero, i sex offenders hanno livelli più alti di testosterone? Domanda legittima. Andiamo a leggere l'abstract di questa ricerca. Lo scopo di questo studio è quello di rivedere le prove scientifiche disponibili sulla relazione tra livelli di testosterone e aggressività sessuale. Una ricerca sistematica di tutti gli studi primari che confrontavano i livelli basali di testosterone in reati sessuali e reati non sessuali è stata intrapresa utilizzando i registri di 20 database elettronici. Quindi hanno confrontato all'interno di 20 database clinici i tassi di testosterone di condannati per reati sessuali e di condannati per reati di altro genere. Sebbene le osservazioni dei singoli studi presentino una combinazione di risultati in cui i trasgressori per reati sessuali hanno talvolta livelli di testosterone più alti o talvolta più bassi rispetto ai trasgressori per reati non sessuali, i risultati raggruppati non indicano alcuna differenza generale tra i gruppi. L'unica possibile evidenza suggerisce possibilmente tassi più bassi di testosterone nei molestatori di bambini rispetto al gruppo di controllo. Come gruppo di controllo si intende il campione che si utilizza per confrontare, appunto in questo caso, un'eventuale eccezionalità. Quindi non indicano alcuna differenza generale tra i gruppi. Quindi sì, il testosterone evidentemente è un ormone legato alla sessualità dalla sfera psichica del desiderio a quella meccanica dell'erezione, ma a quanto pare non compete alla genesi degli stupratori. Comunque, se vi interessasse, c'è una testimonianza diretta, un'intervista a un uomo che si è sottoposto volontariamente alla castrazione chimica. La potete trovare sul portale online thecut.com. Si chiama What It's Like to be Chemically Castrated. Storia appunto di un uomo sulla sessantina che si è sottoposto volontariamente perché beccato dalla moglie. No, forse meno di 60 anni, adesso non ricordo bene, l'ho letta qualche giorno fa. Comunque, il nocciolo della vicenda è che quest'uomo è stato beccato dalla moglie nelle sue frequenti, compulsive frequentazioni di prostitute. Insomma, era un erotomane, ma lo stupratore non è un erotomane. Non è una questione di ricorso compulsivo alla gratificazione sessuale. Cioè, gli stupratori non sono persone che hanno bisogno costante di orgasmi. Non è una dipendenza dal piacere sessuale. È una questione di sottrazione di empatia al massimo, una questione di riduzione dell'altra, visto che si parla di maschi, a qualcosa di meno di sé, a oggetto, addirittura a individuo da sottomettere per aumentare il proprio piacere sessuale. Quindi non c'entra la dipendenza, se vogliamo, dall'orgasmo. Comunque questo erotomane ha detto: sì, a me è servito molto, adesso sostanzialmente non mi si rizza più. Certo, ho ancora pensieri e desideri, anche se limitati, ma progressivamente sto sottraendo anche meccanicamente la capacità di avere rapporti sessuali o masturbarmi. Negli stupratori è evidentemente diverso, nel senso che nel momento in cui tu vai a sottrarre quel canale di attuazione di piacere sadico, di sottomissione, di violazione dell'altro, di abuso, probabilmente utilizzi altri strumenti per metterlo in atto. Comunque, restando sul farmaco, meglio sui farmaci utilizzati per inibire la produzione del testosterone, appunto questa serie di farmaci, questa categoria che poi rientra in quelli somministrati per la cosiddetta castrazione chimica, tranne in eccezionali, rari casi di somministrazione coatta per gli stupri di minorenni in alcuni stati, se non sbaglio come la Russia, in tutti i paesi, compresa la Russia per i casi al di fuori di questi, appunto gli stupri di minorenni sotto una certa soglia di età, in tutti i paesi è prevista come, se vogliamo, cardine di questo percorso di castrazione chimica, la consensualità del condannato. E la consensualità del condannato alla somministrazione dei farmaci per la castrazione chimica produce di fatto sconti di pena, in quanto evidenzia il ravvedimento, l'accettazione di un percorso terapeutico di trasformazione, insomma. E quindi qui si apre l'argomento forse più interessante, che riguarda l'anomalia, che riguarda, se vogliamo, la mediatizzazione, la propaganda con cui si sta cercando di introdurre la castrazione chimica in Italia. E quindi entriamo, come spesso accade in questo periodo, nel confronto tra la realtà e la finzione propagandistica. Nel confronto tra quello che avviene, che sarebbe eventualmente ipotizzabile all'interno della cornice costituzionale italiana, e invece quello che è un messaggio funzionale alla, in qualche modo, costruzione, produzione di consenso, attivazione dei sentimenti primari di vendetta. Quindi, se vogliamo, due grandi categorie che collidono sono quella della volontarietà nell'assunzione e adesione appunto a un percorso trasformativo e riparativo da un lato, dall'altro la propaganda della punizione. Arriva a questo proposito un messaggio che ci dice: sicuramente sbaglio, non sono ancora andato a fondo nella conoscenza di questa pratica riferito alla castrazione chimica, ma mi viene da pensare che un abuso sessuale può sempre e comunque purtroppo avvenire anche senza l'utilizzo del pene, ed in quel caso credo che la castrazione chimica possa ben poco. Anzi, gli scenari sono terrificanti se si ipotizza appunto che la volontà di abusare di un'altra persona non si accompagni a un'erezione e quindi si utilizzino altri strumenti per violare l'altro e trarre piacere da questa violazione. Non mi addentrerei perché... gnafo. Comunque sì, il senso era proprio questo, caro ascoltatore. Arriva anche un altro messaggio, sempre sul discorso femminicidi, forse dell'ordine. Lo rimando semplicemente quando torneremo a parlarne. Restiamo appunto sulla castrazione chimica. Si diceva appunto volontarietà nell'assunzione, come avviene nelle cornici istituzionali dove è prevista appunto questa pratica, rispetto alla propaganda con cui viene promossa in questa fase storica in Italia. Quindi come vendetta, come forma di punizione, la castrazione chimica. Bene, se in Italia, come teoricamente, come per ora ci viene raccontato, visto che ovviamente gli scenari e le cornici giurisprudenziali sono mobili, seppure la Costituzione sia forse la cornice più immobile, ma non per questo eterna. Diciamo che per ora non è ipotizzabile all'interno del quadro giuridico italiano una coazione all'assunzione di questi farmaci appunto per la castrazione chimica. Però restiamo sulla propaganda, perché forse è interessante andare a decostruirla, ad analizzarla. La propaganda ci racconta in questa fase della castrazione chimica come forma di punizione, di vendetta sul corpo dello stupratore. Bene, questa assenza di volontarietà aprirebbe a uno scenario specifico. Ovviamente all'interno della macchina della propaganda leghista non è affascinante, non è seduttivo dire sì, e poi organizzeremo dei percorsi di trattamento degli stupratori anche con farmaci inibitori del testosterone. Immagino che appunto l'eccitazione del maschio medio italiano di fronte a una retorica di questo tipo sarebbe bassa. Mentre invece dire sì, adesso castrazione chimica, che appunto rimanda alle palle sciolte nell'acido, è molto più efficace. Però restando poi ai fatti, al fatto che si tratterebbe, nell'ipotesi veicolate dalla propaganda, della somministrazione coatta di un farmaco come forma di punizione, è uno scenario interessante, perché di fatto si tratta di un intervento sulla sfera biochimica dell'individuo, quindi sul corpo in qualche modo dell'individuo, e quindi in qualche modo un ritorno alla punizione corporale. una punizione corporale, seppur mediata da un farmaco rispetto che dalla fustigazione, lo squartamento o altro, però in qualche modo una controtendenza rispetto allo spostamento della pena diluita, come dire, la pena si è spostata dal corpo al tempo, dal corpo al mondo interno dell'individuo, ed è una trasformazione tipica della modernità che dal supplizio si è spostata alla carcerazione. Ed è una controtendenza che in qualche modo quella del ritorno appunto a una pena corporale, così come ci viene raccontata la castrazione chimica in questa fase di propaganda, una pena corporale mediata appunto da un farmaco, ma che comunque riguarda la in qualche modo seduttività della pena corporale per quei pezzi di popolazione che in qualche modo apprezzano lo stato vendicativo, lo stato come somministratore di quella forma di vendetta, di sofferenza che vorrebbero somministrare loro, ma che delegano allo Stato. E appunto uno dei problemi intrinsechi della trasformazione, dello spostamento dalla pena sul corpo, dal supplizio esibito nella pubblica piazza rispetto alla pena espiata in carcere, lontano dagli occhi, escluso, emarginato, ma sicuramente non mediatizzato, è appunto il fatto che la vendetta evidentemente non è sufficientemente estetizzata. Non si ha la percezione della sofferenza che produce il carcere. Ecco, forse i film sul carcere, e al di là della spettacolarizzazione, l'afflittività intrinseca che permane nello strumento punitivo carcerario, servono proprio a simboleggiarne il valore punitivo, il patto di vendetta, lo scambio che lo Stato fa con il popolo. Ma evidentemente se il potere, soprattutto su temi che riguardano pulsioni primarie come la vendetta, inizia a lavorare in controtendenza, come dire, è un attimo, la regressione alla pena corporale è dietro l'angolo. Ovviamente non intendevo, parlando appunto di questa trasformazione dalla pena corporale alla pena carceraria, esprimere apprezzamenti per il carcere come evoluzione felice. Anzi, forse il senso di questa trasmissione è andare proprio a andare ad analizzare, criticare la nocività, l'inutilità del carcere come strumento di gestione dei conflitti all'interno della società e delle comunità umane. Però si sta parlando nei fatti di un ritorno al supplizio corporale, seppur mediato da un farmaco. E l'aspetto interessante di questa vicenda, di questa posizione rispetto agli eventi, è quello di un processo più esteso che possiamo osservare anche in altri frangenti, quello che riguarda appunto la riconduzione della colpa all'individuo nelle sue basi biologiche, non all'individuo come prodotto dei processi culturali, relazionali, delle relazioni di potere in cui è immerso, no, l'individuo nelle sue basi biologiche. Quindi magari nasci biologicamente stupratore, magari nasci ladro, magari c'è il gene della sovversione. Ancora un grazie a Pino per questa fantastica immagine. No, appunto, Cioè, al di là appunto al di là della propaganda funzionale alla produzione di consenso, all'attivazione degli istinti più regrediti, stiamo al di là appunto del ritorno alla pena corporale, che già non è male. La responsabilizzazione dell'individuo biologico è di fatto la contropartita della deresponsabilizzazione della società. Sono poi quei principi che appunto adesso stiamo osservando in questa fase specifica con un acritico ricorso alla castrazione chimica e quindi ai livelli di testosterone come metodo, come strategia per affrontare il fatto che i maschi stuprano le donne. Ma appunto non era uno scherzo, non era semplicemente una boutade quella del fatto che esistano i geni del criminale. Perché c'è tutta una branca di cui abbiamo spesso parlato anche qui all'interno di Bello con una prigione che brucia, la biocriminologia, che appunto si occupa di andare a ricercare le basi genetiche delle condotte antisociali, della devianza. Di fatto il massimo del determinismo positivista, del meccanicismo genetico, ma soprattutto il massimo del determinismo assolutorio di cui ha bisogno questo sistema di merda, perché l'obiettivo, forse studiato da regie occulte o forse più semplicemente il prodotto inconsapevole di una tendenza autoassolutoria di questo modello di civiltà, una tendenza che ha bisogno di espellere, di esorcizzare l'autocritica, è appunto il bisogno centrale di deresponsabilizzare la società. Quindi il problema degli stupratori non è un problema della soggettività dello stupratore che è stata prodotta dai fattori ambientali, dai processi culturali, delle relazioni tra uomo e donna e via dicendo. No, è un problema biochimico, è un problema del testosterone. E quindi è solo colpa della genetica di quell'individuo, della sua neurochimica, della sua neurofisiologia, o al massimo endocrinologia, ma di sicuro non è colpa della società. Ma ovviamente non c'è nessuna contraddizione tra l'odio teatrale per gli stupratori, l'invocazione della castrazione chimica, e invece l'utilizzo delle bambole gonfiabili come simbolo per identificare una donna avversaria politica, gli auguri di stupro alle donne della fazione politica opposta. Nessuna contraddizione. Cioè, ma obiettivamente, ma augurereste uno stupro a un vostro nemico politico? Cioè, qualcosa di inimmaginabile. Ma immaginate Cossiga, forse Cossiga è l'esempio sbagliato. Andreotti che augura uno stupro a un avversario politico. Comunque, al di là appunto delle bambole gonfiabili, dei post beceri su Facebook, cioè un modo molto più concreto, chi utilizza come merce politica la castrazione chimica è il mandante de facto di migliaia, migliaia di stupri quotidiani in Libia. Abbiamo già, credo, fatto cenno a questo report presentato a fine marzo dalla Commissione ONU per le donne rifugiate, in cui si evidenzia come gli stupri sistematici anche di maschi, anche di uomini e di ragazzini siano utilizzati sia nei centri di detenzione ufficiali, sia in quelli, delle diverse forme di milizie, gruppi di gangster, siano utilizzati come forma di estorsione, di profitto dai parenti a cui vengono sottoposti, addirittura i filmati in diretta via Skype. Ed è impossibile che chi inneggia la castrazione chimica non lo sappia. E quindi, se una futura legge estendesse la castrazione chimica coatta per i mandanti di stupri, non solo per gli esecutori materiali, per i mandanti, temo che Minniti e Salvini potrebbero facilmente finire a cantare allo Zecchino d'Oro. Dall'inno di Mameli al caffè della Peppina, dalle zecche allo Zecchino d'Oro. Comunque, personalmente non lo auspicherei neanche nei loro confronti, seppur con un certo sforzo. Quindi andiamo ad ascoltarci un po' di musica.